Ciao.
Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao.
Ciao Paolo.
Ciao.
Allora, benvenuti su Collateralmente, una puntata tra amici, diciamo, perché vogliamo parlare di Nobel per la letteratura, solo di questi, e il titolo della puntata è "Ma chi cazzo è Jon Foss?" Giusto per...
Ma poi se ci querela?
Vedremo, no. Vedremo se ci querela.
Secondo me si allea con Kahneman.
Con Kahneman, esatto, che farà un altro trattato.
Poi tra Nobel si parleranno.
Si parleranno, sì. Probabilmente c'è un circolo esclusivo.
Comunque, se ci querela, io propongo di chiamare un avvocato che è qua presente con noi.
Che è qua presente,
sì,
perché
sono qua solo per questo.
Il nostro amico Paolo, che è già stato nostro ospite un po' di volte, insomma, ci siamo sempre trovati e confrontati. Il titolo è un po' provocatorio, perché? Perché quando è diciamo stato reso noto il nome del premio Nobel per la letteratura, abbiamo detto forse noi qualcosa possiamo dirla, non perché siamo dei premi Nobel, evidentemente.
Parla per te.
Sì, e quando l'hai preso?
No, ci sto lavorando.
Non mi far arrabbiare già subito. Qual è il discorso? Il discorso è che mentre per gli altri premi, quindi la fisica, la medicina, eccetera, non abbiamo voce in capitolo per dire però, eccetera, siamo dei forti lettori, abbiamo letto tanto, abbiamo letto un po' di tutto. E abbiamo notato che negli ultimi tempi il Nobel tende a essere un pelino di nicchia, no? Come dire, da lì ne è venuta fuori una discussione che abbiamo fatto sulla nostra chat di Collateralmente, che quando saremo morti renderemo pubblica, ma solo quando saremo morti.
E a quel punto ci daranno il Nobel per la letteratura postumo.
Sì, l'ignobel famoso.
Però io e te però abbiamo dei figli, quindi
no,
potrebbero subire,
ma non
importa,
no, quando sono morto non mi interessa più niente.
Questo anche è anche
un problema mio, basta problemi, me lo da morti. Quindi diamo il benvenuto a Paolo e apriamo la discussione, perché questo Jon Foss, che è un personaggio che noi non conoscevamo tendenzialmente, almeno io non lo conoscevo. Zumone, tu lo conoscevi?
Assolutamente no.
Tinella?
Non sapevo chi fosse.
Non lo sapevi. Paolo?
Mai sentito nominare. Una cosa però mi chiedo: se è norvegese, come lo chiamiamo? Jon o Jon?
Jon, forse.
Perché non ci siamo neanche
posti quel problema lì.
Magari si legge pure Fosse. Non
magari
chi l'ha detto?
Fosse.
Fosse.
Una volta buona. Esatto. Vabbè, quindi. Quindi apriamo la discussione, perché io e Zumone tutti gli anni, quando Roth era vivo, perché sapete che il Nobel si dà solo ai viventi e non si dà postumo, chissà poi perché, però comunque è così, continuiamo a dire: ma possibile che non danno il Nobel a Roth? Neanche quest'anno danno il Nobel, eccetera eccetera. Alla fine è morto e quindi tanti saluti al Nobel. Però ci siamo detti: c'è un sacco di letteratura bella, proprio tanta, che anche volendo mainstream, quindi non è che il Nobel, soprattutto quello per la letteratura, sta diventando una roba un po' da presi bene, un po' da di super nicchia, eccetera eccetera. Paolo, a te la palla.
Io intanto apro solo con una piccola riflessione. Sono andato a vedermi una cosa che già è indicativa. È nato nel 1901, su 122 assegnazioni 17 donne e 105 uomini. E
questo, appena, a questo non lo sapevo.
Sì. Tra l'altro poi negli ultimi anni c'è stata la francese Arnaud. Esatto. E poi, quindi recentemente hanno recuperato un po' le donne, ma questa sproporzione a me ha fatto già riflettere su come un premio abbia già un indirizzo che in qualche modo forse dice anche sulle visibilità, prima di tutto di genere. E poi sono d'accordo con te, per Luigi, quando dici che sembra che è la caccia allo sconosciuto. Penso che un premio dovrebbe valutare una serie anche di gusto, perché se la letteratura senza confini che può circolare dovrebbe tener conto non sempre solo delle nicchie, e poi quello che stupisce spesso sono delle nicchie europeo e anglosassone. Quando esce il Nobel traggo spunto per poter dire: boh, incontrerò qualche autore che non ho conosciuto, e non dovrebbe essere questo però il criterio per delle persone che come noi sono dei forti lettori.
E infatti anche secondo me, tanto più che poi naturalmente poi ci sono quelli, perché li si incontra tutti, che dicono: ma sì dai, ma non hai mai letto niente di Jon Foss? No, perché
ma io figurati, non ho trovato nessuno con questo coraggio.
No, ma perché poi
ma
li
avete
vedi.
Visto il trafiletto su Wikipedia? Cioè sono due parole messe in croce, eppure pare che sia effettivamente un personaggio notevole, forse nel suo ambito è conosciuto e molto valido, non lo metto in dubbio, non lo conosco.
Però se si promuove tanto la lettura e se si legge così poco, non sarebbe meglio magari dare questo premio a degli autori forse un pochino più mainstream, ma comunque di buona levatura, che comunque sono in grado di costruire delle belle storie, delle belle narrazioni, dei begli impianti narrativi? Non lo so, io sono rimasto molto perplesso quando lo hanno dato a Bob Dylan, che io trovo, per carità, un cantautore straordinario, tutto quello che volete, ma un cantautore. Si parla di musica, non si parla di letteratura, e in più o meno altrettanto rimasi molto perplesso quando lo diedero a Dario Fo, perché Dario Fo, bene o male, faceva teatro, un teatro straordinario, un personaggio straordinario, finché si vuole, ma la letteratura sono libri. Secondo me un libro è un libro. A questo proposito, al di là di Roth, di cui abbiamo parlato tantissimo con Zummone, poi c'è una querel col Tinex perché pensa che Pastore all'americana sia una robetta, e quindi in questo senso.
Ma lui potrà commentare Pastore all'americana solo quando l'avrà finito di leggere.
Ma l'ha finito?
No, no,
ma come
non,
no?
Non ce l'ho fatta, l'ho ripresa,
non ce la faccio,
ma annoio. Cosa devo fare?
No, però sta cosa non va bene.
Non va bene. Io leggo tantissimo, oramai è una certa età, e quindi mi prendo la libertà di interrompere un libro che non mi piace.
A me non va bene questa cosa.
No, basta. Una volta li dovevo finire
per forza.
Volevo dire una cosa, allacciandomi, sono d'accordo assolutamente con te su Dylan e Dario Fo, perché lì è un discorso eclatante. La parola di Dylan è una parola che deve essere musicata, e che quindi, cioè, la parola musicata ha sempre uno statuto diverso,
dei canoni diversi, certo. Diversi,
quindi uno dovrebbe leggerlo così. E Dario Fo è, per eccellenza, è il corpo,
cioè, esatto,
è il corpo che metteva in scena. Sarebbe come dare il Nobel, non so, a Carmelo Bene, era la stessa cosa, che lui diceva la fonè, era praticamente il suono della parola. Io penso che la letteratura debba rimanere, ma in questo non per essere dei conservatori,
ma non c'entra.
Cioè, il premio alla letteratura lo dai a uno scrittore, cioè, perché Dario Fo non si sarebbe mai definito letterato, come neanche Dylan. Chi scrive è quello che dice, competo in questa gara.
Zumone.
Invece io ti chiederei, Paolo, perché così cerchiamo anche di essere propositivi, se qualche Nobel per la letteratura l'hai scoperto dopo il premio ed è stata un'illuminazione.
Ma ultimamente, devo fare questa premessa, ho trovato poche illuminazioni, ma perché? Perché non mi sono mai fatto guidare dai premi, perché i premi letterari nascono, quelli italiani, nascono nel ventennio fascista, perché chi voleva premiare i letterati era Mussolini. Cioè, Mussolini voleva dare un incentivo, premiamo la letteratura come edificatrice della patria. Ecco, e nascono i premi a seguire, dal primo premio Bagut e poi tutti gli altri.
Però lo Strega arriva dopo.
Lo Strega arriva nel 40, sì, arriva più in là, quindi sì, arriva dopo la seconda guerra.
Detto che per me rimane discutibile, ma comunque c'è già il ritorno alla democrazia.
Che cosa rimane discutibile?
Il premio Strega.
Perché?
Ma perché mi sembra che è una guerra tra editori più che tra autori.
Sì, ma quello credo tutti, i premi letterari. Cioè.
Sì, nel campiello tentano di far una giuria di lettori che non si capisce bene.
Ma anche lì, però insomma, l'editoria è mercato, bene o male. Cioè.
No, non ti saprei rispondere a questo, perché quando escono i Nobel che non conosco, in genere c'è, cioè, ad esempio Tranströmer, il norvegese.
Chi è? Tranströmer?
Non so neanche come si pronuncia.
Non è male, Tranströmer.
Che è un altro norvegese. Ho provato a leggere, cioè, perché dopo succede questo, che in libreria arrivano, nei 15 giorni dopo il Nobel, arrivano delle pubblicazioni, e le ho prese in mano. E
c'è la fascetta. Premio Nobel per la letteratura 2022.
Ecco, okay. Lì mi sentivo veramente, come si può dire, una gallina, quelle allevate a terra, cioè che devono correre a beccare una cosa di cui non mi sarei mai interessato, perché penso che, ecco, le modalità di accedere alle letture siano affascinanti quanto le letture, cioè per le strade che ognuno ha,
certo.
Come arrivi a un testo è molto affascinante.
Assolutamente, io proprio rilancerei ancora, io proprio li eliminerei tutti completamente.
Che cosa?
I premi per la letteratura, io li trovo assolutamente fuori di senso, non riesco a capirli, i premi, capisco gli altri Nobel per per le materie scientifiche.
Vabbè, ma quello certo.
Ma è la scoperta che deve essere messa sotto i riflettori e non tanto l'autore della scoperta, anche perché poi oggi chi scopre qualcosa in ambito scientifico ha dietro almeno un'equipe certo. incredibile, quindi anche lì c'è forse una certa ingiustizia, ma al di là di quello, io i premi letterari non riesco a comprenderli. Non riesco a comprenderli perché ovviamente per dare un premio ci devono essere delle, come dire, delle linee guida, cioè lo diamo in base a questo, questo e quell'altro. E probabilmente anche questo Nobel che hanno dato adesso seguirà questi parametri.
Ma
che noi
si conoscono i parametri? Ci sono dei parametri per
ci
il
saranno.
Nobel?
Ma ad esempio, a me affascina sempre la lettura della motivazione.
Ah, tu la sai quella di John Foss?
No. Le motivazioni, però, ecco, anche lì il criterio sembra attingere a una serie di cose, cioè il valore dell'uomo, il valore della scrittura e il valore politico. Come se avessero tre, almeno nel Nobel, deve essere a tripiedi. Uno conta lo scrittore, e quindi qualcuno viene dato per il lavoro fatto nella scrittura, ma tenendo conto dell'impegno e poi di come si è servito della lingua. La domanda è: tu come lo daresti un premio per lui?
Ma allora, io il Nobel lo darei intanto come se, almeno per la letteratura, come se fosse un po' un premio e una carriera, quindi non darei il Nobel a degli scrittori giovani, diciamo, almeno dai, devi avere scritto un po' di libri che però devono essere stati un po' letti, cioè devono avere influito, perché tu se prendi un Nobel, secondo me devi essere una persona in grado di influire, in questo caso, sulla cultura, sulla società, mi viene da dire. Mentre gli altri appunto hanno molto influito, perché il premio Nobel per la medicina, eccetera, insomma, è stato dato al team di ricerca per i vaccini, che poi hanno contribuito a fare il vaccino per il Covid, eccetera. Quelli sono evidentemente dei parametri abbastanza stretti. Quello per la letteratura, secondo me, dovrebbe essere un premio dato come riconoscimento a una persona che ha già influito fortemente sulla società, sulla cultura, eccetera. In questo caso mi viene da dire, anche qui mi fucileranno, ma uno Stephen King ha influito moltissimo e ha scritto benissimo, non solo di horror, posto che l'horror è un genere assolutamente, non vedo perché debba essere considerato un genere minore. Io lo avrei dato sicuramente a William Gibson, che però è un mio pallino perché è uno scrittore di fantascienza eccezionale. Però appunto hanno fatto tante cose, no? Hanno influito pesantemente sulla cultura, penso a Cyberpunk per quanto riguarda Gibson, penso all'horror, ma non solo, perché Stephen King ha scritto dei romanzi che con l'horror non hanno nulla a che fare e sono scritti bene, sono belli.
Se ti fucilano, io mi faccio fucilare con te rispetto a Stephen King.
E ci fucila lui, naturalmente, il Tinex.
Oh no, non ho niente contro Stephen King, però nell'ambito del Nobel era da una ventina d'anni che si immaginava che Jon o John Foss avrebbe potuto vincere. Quindi siamo noi tagliati fuori. Cioè mi sembra un po' un circolo privato.
Sì,
nel
ma
quale...
anche lì era una ventina d'anni.
C'è scritto ANSA.
Ok. Ma cioè, chi è che da vent'anni quotava...
È la scena, c'è tutta la crew del Nobel,
ma è
ci sono quelli.
Ma la crew del Nobel c'è,
è piccola,
che lo dice.
E poi siamo noi che siamo fuori da quella crew. Comunque ha preso il Nobel per le sue opere teatrali e la prosa innovativa che danno voce all'indicibile.
Ecco.
Ah, quindi è il Dario Fo di Oslo,
qualcosa del genere. Ma è un vabbè, adesso è una definizione che deve essere
dare voce
breve.
All'indicibile mi sembra.
Dare voce all'indicibile già mi fa capire che non lo leggerò mai.
No, ma dare voce all'indicibile quando ti prendi con il martello e il pollice.
Pensavo alla nostra...
Cosa dici?
Pensavo alla nostra chat, per esempio.
No, vabbè,
potremmo vincere il Nobel se l'80% è indicibile.
Mandiamolo a Redisbezia.
Non so, io la penso così. Cioè, credo che la letteratura... Cioè, allora, si scrivono sempre più libri, si legge sempre meno perché sono questioni di mercato e vabbè, e fin lì uno ci può arrivare. Però penso che il Nobel dovrebbe un po' non svecchiarsi, ma togliersi da quella nicchia, no? Essere un pochino meno autoreferenziale, no Paolo?
Sì, ma io pensavo, per aiutare al criterio, i Nobel italiani, Carducci, De Ledda, Quasimodo, Pirandello, Montale.
Fo,
che è arrivato anche Fo, che vedi, lo tolgo sempre dai letterati, però ti viene da dire anche Carducci. Cioè, anche lì con che criterio, cioè, un professore, una poesia, penso che sulle...
Era un poeta tendenzialmente.
Tendenzialmente poeta. Vedi, la Deledda, anche lei per un caso molto legato all'impegno sardo, ha cantato la Sardegna. A volte mi sembra che ci siano dei fattori più antropologici che letterari, perché io sarei un talebano in questo caso. Sono d'accordo con te, è dato quasi alla carriera, dovrebbe essere.
Paolo, sì. Io per un Nobel italiano avrei votato Calvino, tu come la vedi?
Ah, io penso che Calvino, ecco, se lo sarebbe fortemente meritato.
Anche io, sì. Anche io, assolutamente.
Non lo so, io non leggo moltissimi autori, no, adesso leggo molti autori italiani che però, insomma, sono, diciamo, no, adesso non voglio dire minori, ma non così importanti.
Fedez.
No, non esageriamo. Moccia. No, però Fabio Volo.
Ecco.
Ma ne è uscito un altro. Ma il Nobel, così come gli altri premi, mi viene quasi da non comprare appositamente il libro che ha vinto, anche perché l'ho fatto una volta e mi sono preso una fregatura. E non, io non riesco a vedere questa cosa qua, cioè è talmente personale, come diceva Paolo, che la scelta del libro, e alcune volte devo dire, almeno parlo per me, so che sembra una roba poetica, ma sono veramente stati i libri che hanno scelto me. Molte volte li ho incontrati come gli indiani d'America incontravano il peyote nel pellegrinaggio sacro.
Ecco.
Se lo cerchi non lo trovi.
Lo sapevo io che finiva lì.
È la verità, cioè.
Ma
è lui che
peyote?
Trova te. No, parlo del cactus, la Willy fabbrica Peyote di alcaloidi.
Sarà il prossimo Nobel per la letteratura, sarà Willy Peyote, siamo a posto.
Hai detto una cosa, la riflessione era, sai che in Italia poi c'è sempre, noi che siamo fondamentalmente siamo rimasti ai Guelfi e Ghibellini, Calvino, Pasolini. In Italia piace sempre contrapporre. Penso, ecco, che Pasolini, stando alla mentalità del Nobel, forse sarebbe stato, come si può dire, più adatto, perché se analizzano l'uomo, l'impegno, se si estende, ecco, invece io l'avrei dato a Calvino per la ragione contraria, che Calvino è stato un letterato puro, cioè uno
sì,
che ha
aveva un suo impegno, sì, però sì, Calvino
impegno sì, però era un impegno che lo trasfondeva in quello che scriveva.
Sì, sì,
cioè,
sono
io
d'accordo.
Penso che Le città invisibili, cioè, sia un testo politico. Nel 71 scrive un testo politico nella pieno fermento, cioè proprio la prefazione che lui fa Le città invisibili è un commento a quello che stava accadendo nel post 68. Se si pensa così, Calvino è tutto quello che ha scritto, parlando d'altro, ha parlato del contemporaneo, aveva una visione che era assoluta. Non ci rendiamo conto, abbiamo avuto una culla letteraria che non so se dove c'è il premio Nobel ci sia altrettanta culla, e ho il sospetto di no. Noi abbiamo delle radici profonde, no?
Sì, sì, assolutamente. Ma chi è questo Tranströmer che dicevi?
È uno che l'ha vinto non so in che anno, poeta norvegese, quello mi sospettisce, che i nomi strani è un altro norvegese. E lì ti fa Tinex pensare che...
Cerca Tranströmer.
Io vedo un gomblotto qui, questi norvegesi, tra norvegesi e tra svedesi... Si dividono il premio tra di loro. No, sto scherzando. Non so, non conosco questo. Però ripeto, io mi concentro di più sui Nobel per la medicina, per quelli mi interessano. Quelli per la letteratura io onestamente non.
Però per la medicina, cioè allora per la medicina tanto quanto, però voglio dire per la fisica, cioè io non capisco niente, quindi non ti saprei neanche dire qual è.
Però te lo spiegano, insomma.
Sì, vabbè, però mi sento molto più a casa parlando di letteratura, banalmente perché leggo, e quindi leggendo mi posso fare una mia opinione. Sulla fisica dico sì, ok, saranno dei geniacci assoluti.
Vabbè, ma non guardavi Super Quark con Paco Lanciano che faceva gli esperimenti in studio?
Paco Lanciano.
Cosa? Ma chi è Paco?
Attenzione
Lanciano?
Perché guarda la faccia di Maleficent. Attenzione, perché se parli di Quark devi far molta attenzione.
Ah, ma era quell'omino che arrivava, che faceva gli esperimenti.
Sì,
bravo,
ma non era giù Cascasella.
No, okay. E si chiamava Paco. Si chiama poi, magari ancora in vita, non so.
Paco Lanciano. Ah, okay. Ma dico, ma
chiediamo
scherziamo.
Scusa a Paco Lanciano, ma per la mia ignoranza.
Che ci ascolta, no, tra l'altro.
Ovviamente.
Un sacco di volte. Quindi siamo tutti concordi sul fatto che sto premio forse potrebbe essere potrebbe cambiare criteri. Ecco, in qualche modo potrebbe cambiare criteri.
Ho letto in giro, però, delle altre voci. tra l'altro di uno scrittore, tra l'altro di Torino, che diceva, adesso è un momento che scrive abbastanza su Facebook e sta mandando dei messaggi abbastanza diretti, assertivi, diciamo così. In questo momento, se fosse qua, se la prenderebbe con noi, perché dice: ma di che cosa vi lamentate? In fin dei conti sono, ci possono essere degli autori incredibili, bravissimi, sconosciuti, il premio Nobel ve li fa conoscere. Io però non credo che questo sia uno degli intenti del premio Nobel.
Esatto, appunto, bravissimo, hai proprio centrato il punto. È perfetto, perché il premio Nobel non deve far vendere più libri, non deve entrare nel meccanismo dell'editoria, dovrebbe essere un riconoscimento, cioè un premio, né più né meno. Quindi hai fatto una cosa bella, c'è una giuria che ha certi standard, che tra l'altro andrebbero veramente capiti, sì, perché a volte sono incomprensibili, che dice: guarda, hai scritto proprio delle cose eccezionali e via di questo passo. Ma come tanti altri, voglio dire, il Pulitzer, che è un signor premio, non è mica dato solo ai giornalisti, per le inchieste, è dato anche a degli scrittori. È dato degli scrittori, e tra l'altro fior di scrittori, magari pop, e vabbè, ma pop non è mica una parolaccia, cioè non è mica detto da nessuna parte che pop sia una schifezza, perché se parliamo di Moccia è un pop che però ha un livello qualitativo meno, almeno per me, meno interessante. Ma abbiamo degli scrittori pop, che mi viene in mente Piperno, voglio dire, Piperno è un signor scrittore.
Ma io penso che Norman Mailer l'ha vinto due volte il Pulitzer,
cioè,
quindi,
voglio dire, Norman Mailer era proprio Megoglioni.
Comunque
dire, cioè,
ho trovato Thomas Tranströmer, forse, perché c'è pure
per
la...
gli amici.
Questo lo dice Wikipedia: è stato uno scrittore, poeta e traduttore svedese, virgola, molto conosciuto e apprezzato in patria.
Ecco, appunto.
Questa però è la frase. No,
ma allora ve la cantate e la suonate da soli a questo punto. Cioè,
no, vabbè,
giusto.
Ma adesso non è che hanno vinto tutti sti norvegesi.
Invece, io ho una cosa bella: c'è questo libro che li raccoglie purtroppo solo fino al 2009. Sono i discorsi del Nobel. Ecco,
ma
i discorsi del Nobel valgono più del premio forse assegnato, e ce n'è uno in particolare.
Quindi, qualcuno secondo te si è riscattato? Anche da sconosciuto, per aver fatto un bel discorso.
Si sono riscattati con delle idee a volte geniali.
Che cioè, l'inizio esempio, non ho capito perché sono qui, ma già che ci sono.
Nel 96 Wisława Szymborska, la poetessa polacca straordinaria, lei esordisce al Nobel dicendo: solitamente la prima frase è la più difficile per attaccare un discorso, ma avendola già scritta posso andare avanti. E lì dice, è il riassunto della sua poesia, una poesia che riesce a raccontare delle cose drammaticissime, fotografia dell'11 settembre, il ragazzo che precipita, sì, e le dice: io posso soltanto descrivere il volo e non aggiungere l'ultimo verso. Lei ha fatto un discorso straordinario.
Allora, prima di John Fosse o Fosse, l'anno scorso abbiamo detto Annie Ernaux, l'anno prima Abdul Razak Gurnah, Tanzania, Regno Unito. Louis Gluck, prima Peter Handke.
Louis Gluck è famoso, quello dei ragazzi da Via Gluck.
Madonna. Peter Handke, la donna mancina, ti dice qualcosa, ha lavorato con Wim Wenders, vabbè, non è proprio l'ultimo gli arrivati. Olga Tokarczuk, Polonia. Kazuo Ishiguro, che è quello di Quel che resta del giorno, gran libro secondo me. Bob
anche
Dylan,
gran film.
Svetlana Alexievich, Bielorussia. Patrick Modiano, Francia. Ecco, quando vinse Modiano io dissi: boh, un'altra delle volte, pur francese, quindi dai, letteratura d'Oltralpe. Alice Munro, Canada. Thomas Tranströmer l'abbiamo già detto. Mario Vargas Llosa, vabbè
quello che è.
Herta Müller, Jean-Marie Gustave Le Clessio, Doris Lessing, ecco una donna.
L'Ecclesio, che io l'avevo sentito solo nominare, è uno di quelli che ho letto qualche cosa e fa un discorso al Nobel straordinario, un discorso contro la guerra, cioè dicendo che più o meno quello che diceva Gino Strada sulla guerra, che andrebbe estirpata dal cervello, e lo fa in questo discorso. Ma il discorso più bello l'ha fatto secondo me Albert Camus. Camus, vi leggo solo due righe: non potrei vivere senza la mia arte, ma non l'ho mai messa al di sopra di tutto. Se mi è necessaria è proprio perché non separa dalle persone e mi permette di vivere tal quale sono a livello di tutti. E c'è una definizione stupenda che lui dà delle ragioni per cui si scrive, che io la trovo, ve la vorrei leggere. Per definizione non può mettersi, parla ovviamente dello scrittore, il ruolo dello scrittore, non può mettersi al servizio di quelli che fanno la storia, è al servizio di quelli che la subiscono, altrimenti eccolo solo e privato della sua arte. tutti gli eserciti della tirannia con i loro milioni di uomini non lo strapperanno alla solitudine, soprattutto se si adatterà a tenere il loro passo. Ma il silenzio di un prigioniero sconosciuto, abbandonato alle umiliazioni all'altro capo del mondo, sarà sufficiente a far uscire lo scrittore dal suo esilio, se non altro tutte le volte che in mezzo ai privilegi della libertà riuscirà a non dimenticare quel silenzio e saprà comunicarlo facendolo riecheggiare per tramite dell'arte. E poco sotto dice: quelli che siano le nostre debolezze personali, la nobiltà del nostro mestiere affonderà sempre le radici in due impegni difficili da mantenere: il rifiuto di mentire su ciò che si sa e la resistenza all'oppressione.
E Camus l'ha vinto, credo, tra i più giovani, perché è morto che non aveva neanche 50 anni, sì. Quindi sì. Su questo bisogna riconoscere chapeau per...
No, beh, certo, poi ci sono delle evidenti eccezioni, perché su Camus non si può dire nulla. Guarda, per chi ci ascolta, sì. A cura di Daniela Padoan, tra scrittura e libertà, i discorsi dei premi Nobel per la letteratura, editrice San Raffaele. Molto bello.
Non
molto
sono bello. Tutti, ma il più vecchio è questo riportato, è quello del 1921 di Anatole France.
Anatole France, tra l'altro, uno abbastanza dimenticato, che però sì. Era un signor scrittore.
Eh sì, ci sono dei nomi straordinari.
Proviamo a fare un esperimento. Ognuno di noi dica a chi avrebbe dato quest'anno il Nobel per la letteratura.
Questa è una domanda interessante, ho bisogno di un secondo per pensarci, perché la prima risposta sarebbe stata Philip Roth se era ancora vivo, capito. Ma purtroppo...
Vabbè, allora glossiamo, possiamo anche dire, diciamo che possiamo darlo anche a chi è morto a sto punto, però diventa un po' complicato.
No, ma va bene sui vivi.
Va bene sui vivi.
A me mi si impone, però non è più tra noi, e quindi non
abbiamo
vale.
Abbiamo capito, tra i vivi.
Tra i vivi non ho nessuno... a cui darei un premio così prestigioso. No, non mi viene in mente. Ma perché non riesco a ragionare? Perché ogni autore che ho letto mi ha dato qualcosa. Qualcuno mi ha dato pochissimo, altri mi hanno dato delle cose incredibili. Mi rendo conto che non avrebbe senso dargli un Nobel. Perché? Perché lo conosciamo in pochi. Non è così.
No, ma è quello che vuoi tu. Cioè, nel senso, non c'è una regola. Tu daresti il Nobel per la letteratura a...
Allora, quest'anno sì. Il mio Nobel per la letteratura va a Daniele De Silva.
Diego De Silva.
Diego
Daniele.
De Silva.
Andiamo bene. Manco ti ricordi il nome.
No, io ho difficoltà coi nomi. Io lo darei a lui. Io mi sono divertito incredibilmente con quest'autore. E l'ho trovato di un'intelligenza, pur scrivendo dei romanzi leggeri, perché sono, chiamiamoli leggeri, ma con delle sentenze psicologiche anche, che buttali in mezzo a dei racconti, ripeto, leggeri, di una profondità e molto taglienti, come fossero dei bisturi. Io sono rimasto stupito. Decisamente stupito. Però appunto è un autore tutto sommato giovane. Non so quanto abbia scritto.
No, però un momento, no, però su questo bisogna fare una precisazione per chi ci ascolta, perché anch'io sono un grande, tu lo sai, appassionato di De Silva.
Beh,
De Silva
l'hai fatto conoscere tu, quindi.
De Silva c'ha 60 anni, quindi proprio non è un ragazzino. Ma no, se giovane... tu leggi i suoi primi romanzi, non c'è un cazzo da ridere. E questo ti dice di quanto lui sia bravo, secondo me. Perché sì, la saga di Malinconico, quella a cui tu
saga
fai
di
riferimento,
Malinconico è fantastica,
è esilarante, ma i suoi primi romanzi non sono per nulla divertenti, sono estremamente drammatici, e questo ne fa, secondo me, un autore versatile. Quindi figurati se io non sono d'accordo con te nel cantare le lodi di Diego De Silva.
E dovrò leggerlo anch'io prima o poi,
se lo trovi.
Il mio, se lo trovo, perché è nella mia libreria dispersa. Da qualche parte,
ma
non si capisce bene.
Posso dirvi chi tra i più avrei, a chi avrei dato il Nobel? Asimov,
certo. Okay.
Tra quelli che non ci sono più, io Asimov ce l'avrei dato proprio volentieri, un po' perché mi ha tenuto compagnia per tanti anni, perché la saga della Fondazione, che sono 7 libri, penso di averla letta più o meno 3 volte, ma poi perché trovo che, anche pur parlando di sì, fantascienza, però erano in parte anche romanzi politici. Cioè lui riusciva comunque,
sì, assolutamente,
a
assolutamente.
Far passare dei messaggi interessanti.
Io lo darei a William Gibson, perché lo trovo veramente illuminante e mi ha dato tantissimo per quanto riguarda i vivi. Sui morti sono molto molto indeciso.
Io vivo Io lo darei sempre a Henry De Luca, perché penso che il mio Nobel lo darei a Henry De Luca per una ragione estesa, che ha scritto fondamentalmente sempre solo di una cosa sola, dell'esperienza rivoluzionaria a cui lui si è fermato, e l'ha tradotta in 65-66 libri, che siano poesie, che siano romanzi, che siano piccole pubblicazioni per Dante e Descartes. Quindi il Nobel è per essere riuscito a fare di un periodo della vita letteratura. Quella sarebbe la mia motivazione. E parlando sempre della stessa cosa, andando a rinnovare di continuo una narrazione, ma con sempre uno stesso torsolo, e quindi un torsolo che si rimpolpa.
E non mi sta venendo in mente il vivente a cui darlo, al di là di quelli che avete già citato. No, il morto è venuto anche a me.
Allora facciamo dire te il morto, tanto l'ordine. Sì, vai col morto.
Vai col 3, 7. Giochiamo col morto.
A costo di venir fucilato, vai. Pier Vittorio Tondelli.
Perché fucilato?
No, vabbè, no. Nel senso che sicuramente la sua è stata una produzione letteraria, a proposito di quello che dicevi tu prima, Pier, diciamo limitata nel tempo, perché Altri Libertini è del 1980, lui muore nel 91, quindi ha scritto per un decennio. Pochi romanzi, un'opera teatrale, tanti scritti da giornalista, dei racconti, però a me, come Tondelli riesce a descrivere il concetto di abbandono e le relazioni amorose, comunque mi mette sempre profondamente in crisi e mi emoziona.
Va bene, vado io col morto. David Foster Wallace, per me se lo meritava in vita e anche dopo.
Ma quello di Braveheart, Wallace.
Il mio morto, io ero indeciso, ho fatto gara fino all'ultimo, ma ha vinto Giorgio Manganelli.
Bravo.
Penso che Giorgio Manganelli, per la ragione speculare a Henry, da un torsolo ha scritto tutti i suoi libri, Manganelli da nessun torsolo, cioè non c'era nessuna storia, ed è riuscito in ogni libro a raccontare qualche cosa che era soltanto parole. E questo penso che sia, forse è il Nobel più meritato alla letteratura, perché Manganelli ha fatto letteratura pura.
Difficile, una lettura difficile, non è semplicissima.
Sì, uno spartito musicale, cioè, da leggere a voce alta, ecco, per amarlo bisogna leggere a voce alta, accettare le prime due letture di emettere suoni, e poi dopo si entra, quando si entra, anche a proposito dell'amore di Tondelli, scritto un libro si chiama Amore, Manganelli, c'è dentro tutto, ma lo si capisce dopo.
Il vivo verrà, oppure ve lo diremo in un'altra puntata.
Allora abbiamo Maleficent, che scrive: quanto peso dare ai traduttori, dato che di fatto non riconosciamo lo stile di scrittura di autori stranieri? E mi pare giusto, perché in effetti noi li leggiamo edulcorati quando sono stranieri. Per me Nobel a Tolkien, per quanto della sua scrittura quasi poetica è dovuta alla traduzione. Bisogna capirlo, perché tradurre Tolkien non deve essere una cosa molto semplice. Ricordiamo che Maleficent ha fatto l'editing per libri di Tolkien, quindi stiamo parlando con una celebrità. No, però in effetti la questione traduzione è importante. Sì, non solo secondo me, anche la questione editing, perché ci sono alcuni libri che sono, per cui l'editing è stato rifatto. E se penso ad American Psycho, ad esempio, con la traduzione di Culicchia era una cosa, e con la traduzione invece di non mi ricordo più chi, ma non era più di Culicchia, era un'altra cosa. E quella di Culicchia era veramente figa. Cioè,
sì, ho letto quella di Culicchia.
Quella era eccezionale. Io poi ne parlai con lui e lì c'era tutta una questione, perché gli ho fatto una domanda dicendo: ma secondo te American Psycho oggi sarebbe pubblicato? E lui mi ha detto no. Assolutamente, non lo pubblicherebbero oggi.
Però Culicchia ha tradotto l'ultimo di Ellis, quello che esce, che è uscito adesso.
Ah, sì?
Sì, ho visto l'altro giorno, l'ho preso in mano, c'è traduzione.
Mi conforta, mi conforta questa cosa. Però adesso il Nobel a Bertiston Ellis non lo so, perché poi, però secondo me la questione di traduzione è importante.
Sì, ma pensa alla traduzione dell'Ulisse di Joyce di Gianni Celati, fatta quasi con il testo, come per dire, vabbè, andate. O Melville, che Pavese lo traduce, ma sembra di stare più che nelle onde tra le colline piemontesi, è bellissimo.
Sì, perché noi andiamo comunque a leggere con un filtro.
Sì.
Per Transtrombers sarà difficile leggerlo, no Tinex? Tu lo leggi in norvegese?
Sì, spesso.
Va bene, qualcuno ha ancora qualcosa da dire sui Nobel?
Allora, io sì, perché volevo citare un tweet che ho visto questa settimana, perché così per scaramanzia vorrei che non avessimo fatto questa cosa qua, perché Vucciria 79, che mi sembra segui anche tu, chissà se mai ci ascolterà, dei Nobel mi piace che accanto alla Royal Academy se ne forma un'altra qui dentro in grado di ribaltare il risultato, presieduta da Gigi il Troione,
personaggio epico peraltro,
no, nel senso che effettivamente forse abbiamo anche fatto un po' di chiacchiera da bar, ma ci sta,
era quello, lo spirito era quello, poi non credo che saremo mai nel comitato che sceglie Nobel, perché sarebbe
mai visto
magari Paolo ce lo vedo meglio,
neanche li sceglie, neanche in quelli che possono ambire. Quindi
ambire io sicuramente no, però mi ricordo una cosa molto interessante, ci tengo, perché di questo discorso dei Nobel tanti anni fa ne parlai con il mio professore di letteratura, che è stato un po' il mio mentore quando io mi cimentavo nello scrivere, eccetera, qualcosino ho pubblicato, però appunto robine, naturalmente avendo 16-17 anni pensavo di essere una sorta di nuovo Hemingway incompreso, eccetera, e lui mi diede una lezione.
Secondo me te c'avevi la bottiglia di Hemingway.
La bottiglia sicuramente, su quello non c'è dubbio, però a parte quello provavo anche a buttar giù qualcosa. E lui un giorno, leggendo un mio racconto, mi disse: bello, è bello, carino, ma dove vuoi arrivare? E gli ho detto: guarda, le mie ambizioni sono piuttosto importanti, perché... E mi ha detto: ma a te piace Hemingway, no? E io ho detto: Hemingway sì, mi piace tantissimo. E mi ha guardato e mi ha detto: tu non lo sei. Io sono rimasto e ho detto: ma lo dici così? È una lezione che mi è servito tantissimo, perché mi ha fatto capire anche il senso del limite, no? Allora, giustamente, secondo me, chi scrive, e sono tanti, troppi forse, che scrivono, dovrebbero anche avere un po' un senso del limite e capire che, insomma, ci sono delle persone che fanno veramente letteratura, proprio nel senso che ti acchiappano di qualunque genere, non sto facendo una questione di genere, però ad esempio io sto leggendo un libro che mi ha consigliato Zummone, che si intitola Una vita come tante, e non mi accadeva da tanto tanto tempo di avere in mano un libro e di dire: adesso faccio le ore piccole perché è troppo bello, è proprio bello. La storia in sé non è che sia una cosa, almeno fino adesso non ho ancora finito, sono più o meno a metà, però è una storia, come ce ne possono essere tantissime, però è fatta in un modo che proprio ti piglia e ti tira dentro il libro. E quella roba lì secondo me è letteratura, e non è solo una storia. Con quel discrimine io capisco il Nobel, quando tu riesci a influire sulle persone in modo che vogliano leggere quelle storie lì, allora ci sei. Se no puoi fare un bel libro, ce ne sono tantissimi dei bei libri che però... non sono Nobel.
Mi sembra il punto più alto di tutto quello che abbiamo detto oggi.
Che bello, meno male.
Posso chiedere ancora una cosa a Paolo?
No, visto... sarà punto più alto, basta, finiamo.
Beh, ma lui può abbassarlo.
Io vado di nuovo.
No. Visto che tu sei un appassionato di poesia e le scrivi anche, non abbiamo nominato praticamente mezzo poeta in questa discussione. Uno che avrebbe o ha meritato, secondo te, che vogliamo evocare?
La poesia sì, sono stati trascurati, e forse il Nobel andrebbe dato alla poesia, perché sta attraversando un momento molto difficile, dagli scaffali delle librerie che sta scomparendo. L'ha preso Brodsky, quindi mi sembra che lui l'abbia preso, perché era uno che ci teneva a essere definito poeta, e questo è una cosa per me importantissima. Non riesco a dirne uno perché ne leggo tanti. Ultimamente, ecco, a una vivente l'avrei dato ad Anna Segre, è una poeta italiana enorme, perché ci sono donne straordinarie, c'è Mariangela Gualtieri, c'è Chandra Livia Candiani, e c'è un elenco di scrittura poetica alta. Però sulla poesia sono limitato, perché leggerla in traduzione cerco di comprare con i testi a fianco, e per poter gustarmela anche in lingue che non si conoscono.
Però il Nobel per la letteratura alla poesia è il punto più alto, ti ha di nuovo superato, mi spiace.
Va bene, rilancio allora con un poeta che ha scritto un libro secondo me straordinario, uno dei diciamo 10 libri, se vogliamo fare una classifica, mi ha segnato la vita, che si intitola Geologia di un padre, di Valerio Magrelli. Valerio Magrelli a me con quel libro mi ha veramente stupito.
A me l'ha consigliato Paolo.
Valerio Magrelli, no, beh, bellissimo, è uno forse che meriterebbe
il Nobel.
Meriterebbe un Nobel per la visione che ha scritto tante cose belle, sì. Sì, e soprattutto io lo dico sempre, ho scritto un libro che si chiama Ora serrata retine, e ogni volta che vado a dormire ci penso, cioè sono dei libri che anche sono in questo
sono bellissimi. Tinex, qui vogliamo alto, te la senti?
No, Icaro, qui vogliamo, no, Icaro.
Io purtroppo con la poesia ho un rapporto pressoché inesistente, non so come mai, non ho mai avuto, c'è stato qualcosa di Baudelaire, ecco, che mi ha fortemente colpito, ma è una roba molto semplice.
L'assenzio.
No, no, proprio parlo di sue poesie, no, evidentemente non è un genere che a me... Oppure dovrei semplicemente provare.
Eh sì, effetti, magari sì.
Perché è una cosa che non provo mai a fare.
Guarda, ti dico di più. Se uno mi dicesse che cosa hai cercato di imparare nella lettura, imparare a leggere le poesie. Una poesia più la si diluisce nel tempo, cioè la si tiene in cantiere, e più la si legge bene. Quindi un verso di Clemente Rebora, che io porto su un anello, ma da quanto lo amo, che dice «Giunge l'onda... ma non giunge il mare», è un verso che ti può impegnare i prossimi 20 anni. Quindi un lettore forte di poesia non solo non è un lettore di un libro di poesia e nemmeno neanche di una poesia, è un lettore di un verso. Credo che il vero lettore di poesia faccia terra bruciata attorno a tutto e si tenga un verso o due e su quei due lì vada avanti nella vita. E quindi in Italia, secondo me, lettori di poesia sono lettori tutti fortissimi, perché tutti hanno un verso nel cuore, da chi citava Tamo Pio Bo, cioè chiedi ancora a gente di 90 anni, a gente che ne ha 15.
Paolo mi ha fatto scoprire la poesia è un mucchietto di neve in un mondo con il sale in mano.
Con il sale in mano.
Dai, bella questa. Sì. Vince Paolo.
No, come sempre,
non c'è dubbio,
ma non avevo di Franco dubbi. Arminio, però,
no, però il fatto di averla, di maneggiarla, no, una frase del genere,
no, però ti ripeto, era per dirti che per essere un lettore forte di romanzi, come siamo noi, dobbiamo comunque comprare a volte tanti libri, mentre un lettore forte di poesia ha un compito contrario, non è la compulsività e la quantità di poesie che ha letto, ma è come ha attraversato un verso.
Quindi è un ridurre, bellissima questa cosa,
è un ridurre, tipo Slava Szymborska dice: ascolta come mi batte forte il tuo cuore.
Bella.
Con quello ci possiamo andare avanti, fare quante serate a dire ascolta come mi batte forte il tuo cuore. Perché se tu lo separi, il tema c'è l'ascolto, il cuore, analizzarlo come organo, come batte forte a me il tuo cuore, e lì parte. Che cos'è quella empatia, simpatia?
Transfert, certo.
Quel verso lì te dici... ci siamo dentro e...
La Tobagi ci ha fatto il titolo del suo libro, che vedi, parla di suo padre.
Vedi, sì. E ci sono certe cose che rimangono e te le tieni e te le diluisci e vai avanti per tantissimo tempo. Quindi già arrivare a questo, per quello darlo alla poesia in generale, per rimetterla al centro, Nobel alla poesia, e tutti diranno, ma qual è il testo? La poesia. Sarebbe bellissimo.
Sì, forse andrebbe scorporato, sì, in scorporato, effetti.
Sì.
Bisognerebbe farne uno per la letteratura, sì, e uno per la poesia.
Perché adesso mi sembra che lo Strega l'abbia fatto quest'anno, non so se per la prima volta, e abbiano dato il premio a Vivian Lamarck, che è una poeta che gioca molto col linguaggio. Però, ripeto, sarebbe importante separarlo, perché è un modo di salvarla, forse.
Eh sì, anche.
Perché si rilancerebbe forse un mercato che a volte si sta spegnendo.
Che si sta spegnendo. Va bene, Paolo, grazie, grazie tantissimo,
grazie
come sempre, per essere stato con noi. Grazie Zumone,
grazie.
Grazie Tinex,
grazie a voi,
grazie alla nostra sound designer Sara Librini, Maleficent, la moglie, il tenente Colombo, eccetera. Salutiamo Kahneman e a questo punto anche Transtromber, perché
sì, è Foss,
è Foss,
poverino,
Foss
si starà rivoltando
nella Foss,
pronunciato però alla Servillo.
Vabbè, no, abbiamo Foss, volato alto, atterriamo adesso,
precipitiamo.
Ciao a tutti,
ciao
ciao, ciao, ciao.